Capitolo 11. Ai fratelli che occupano posizioni di responsabilità. La responsabilità nell'opera di Dio. Cora Bong, Australia, 6 luglio 1896. Caro fratello, mi fu svelato che il Signore prova tutti quelli che invocano il nome di Cristo, ma soprattutto coloro che sono amministratori in qualche dipartimento nella sua causa. Una relazione con l'opera speciale di Dio ai nostri giorni comporta una grande responsabilità, e quanto è più alta la posizione di fiducia e maggiore è la responsabilità che implica. Quanto umile e sincero deve essere colui che occupa simile posizione di responsabilità. Quanto timoroso e diffidente deve essere nei confronti di se stesso. E come deve essere attento nel tributare lode e ringraziamento al Signore. A fianco di tutti quelli che occupano posizioni di responsabilità vi è un osservatore celeste, pronto a rimproverare, a convincere degli errori, o rispondere alle preghiere di soccorso. Egli vuole vedere se quelli che hanno il privilegio di portare le responsabilità cercano la sapienza di Dio, allo scopo di avvalersi d'ogni opportunità per perfezionare il proprio carattere alla somiglianza divina. Se loro si discostano dalla rettitudine, allora il Signore si allontana da loro. Se non lottano con fervore per conoscere la volontà di Dio nei loro riguardi, Egli non può benedirli e sostenerli. Coloro che sono stati posti da Dio in posizioni di responsabilità, non dovrebbero mai esaltare se stessi e attrarre l'attenzione degli uomini sulla loro opera. Devono dare tutta la gloria a Dio. Essi non devono comportarsi da padroni per quanto riguarda l'eredità di Dio, perché così si comportano solo quelli che si trovano sotto il dominio di Satana. Ma il sistema Dio comando io o questo non va avanti, si vede troppo spesso nelle nostre istituzioni. Pagina 280. Questo spirito è accarezzato e albergato da alcune persone che occupano posizioni di responsabilità, e per questa ragione il Signore non può realizzare l'opera per mezzo loro. Attraverso la loro condotta, quelli che rivelano questo spirito rendono manifesto ciò che essi saranno in cielo qualora gli fossero affidate delle responsabilità. Coloro che considerano l'animo umano alla luce della croce del Calvario, non possono sbagliare riguardo alla stima che dovrebbe essere posta su di loro. Il motivo per cui Dio ha permesso che alcuni della famiglia umana fossero tanto ricchi o altri tanto poveri, rimarrà un mistero per gli uomini fino all'eternità, a meno che stabiliscano la giusta relazione con Dio e realizzino i suoi piani invece di agire in accordo alle proprie idee basate sull'egoismo, secondo i quali, un uomo ricco è più stimato e rispettato di quello povero. Il Signore fa splendere il sole sopra i giusti e sopra gli ingiusti, e questo sole rappresenta Cristo, il sole di giustizia che brilla come la luce del mondo, che sparge la sua benedizione e misericordia, visibile e invisibile sui ricchi e sui poveri. Questo principio deve guidare il nostro comportamento verso i nostri simili. Il Signore è il maestro dei più alti sentimenti morali, e nessun uomo può deviare da questi principi e rimanere innocente. Il più grande insulto inferto alla bontà di Dio è di dubitare che Egli è disposto ad impartire agli altri le sue benedizioni sia spirituali che temporali, date a noi liberamente. Gli articoli di questa sezione sono presi da Special Testimonies to Ministers and Workers, Serie A, numero 6. 1896, questo articolo si trova alle pagine 27-46. Come dovrebbe essere un cristiano? Una religione pura, una vita retta e santa, fanno di un uomo un cristiano. Ma dopo la rivolta nel cielo, la condotta di Satana è stata caratterizzata dall'inganno perpetuo e dall'asprezza, Vi sono cristiani professi che imparano i suoi metodi e i suoi procedimenti. Mentre essi dichiarano di essere al servizio di Dio, allo stesso tempo privano i loro simili dei loro diritti, per servire se stessi. Ogni essere umano è stato comprato a caro prezzo, e come eredità di Dio, ha certi diritti di cui nessuno dovrebbe essere privato. Il Signore non accetterà il servizio di chi pratica la doppiezza. Il più piccolo vantaggio ottenuto in questo modo, disonora Dio e la sua parola. Coloro che possiedono la religione della Bibbia, faranno giustizia, avranno la misericordia e l'amore e cammineranno umilmente con il Signore. Questi sono i principi tracciati dal Dio di giustizia su questo tema. Vorrei sottolineare che la fede viva in Dio deve essere costantemente coltivata. Ci sono persone che, anche se pensano di servire il Signore, sono sotto il giogo dell'infedeltà. I loro sentieri contorti sembrano diritti, ma in realtà vivono nella continua violazione della verità di Dio. I loro principi corrotti si intrecciano nelle pratiche quotidiane, e ovunque vadano, seminano il male. Invece di guidare gli altri verso Cristo, la loro influenza lo induce al dubbio. Turbano le menti riguardo alla verità introducendo teorie speculative che si discostano da essa. Essi contribuiscono a forgiare le catene del dubbio e dell'incredulità, lo spirito di critica e accusa, e le anime inciampano negli errori e si perdono. Il sangue dei perduti ricadrà su quelli che fanno l'opera del nemico mentre professano d'essere al servizio di Dio. Cosa dobbiamo fare? Sapendo questo, come dobbiamo essere? Esalteremo la saggezza umana, ricorreremo e ci appoggeremo agli uomini limitati, mutevoli ed erranti, nel tempo di prova? Oppure, manifesteremo la nostra fede avendo fiducia nella potenza di Dio, mettendo in evidenza e condannando le false teorie, le false religioni e le filosofie che Satana ha diffuso per catturare le anime ignare. Esercitando la parola di Dio saremo luci nel mondo, perché se la mettiamo in pratica, mostriamo a tutti quelli che rientrano nella sfera della nostra influenza, di avere riverenza e rispetto verso Dio, e che lavoriamo sotto la sua guida. Il Signore si aspetta che camminiamo con umiltà e circospezione, che manifestiamo amore e tolleranza, che usiamo la pazienza e la dolcezza verso i nostri simili. Da quelli a cui sono stati affidati degli incarichi sacri, Dio si aspetta che siano all'altezza delle loro responsabilità. L'uomo è stato messo sulla terra per essere sottoposto alla prova, e quelli che occupano posti di fiducia devono decidere se servire il Creatore o se stessi, o se intendono usare il loro potere per opprimere i loro simili, o per esaltare e glorificare Dio. Le grandi responsabilità implicano grandi obblighi. Chi desidera essere un servo fedele, deve prestare un servizio totale e volontario al più grande maestro che il mondo abbia mai conosciuto. Le sue idee e principi devono mantenersi puri per la potenza di Dio. Ogni giorno egli deve imparare ad essere degno della fiducia che le è stata dispensata. La sua mente deve essere vivificata dalla potenza divina. Il suo carattere non deve essere contaminato dall'influsso dei parenti, dagli amici, e dai vicini. A volte egli deve lasciare le attività quotidiane per entrare in comunione con Dio e udire la sua voce che dice: fermatevi, e riconoscete che io sono Dio. Salmo 46:10. I frutti dello Spirito si manifesteranno nell'uomo che ama Dio, e che osserva la via del Signore, come il ricco grappolo d'uva che produce la vite. Cristo è la sua roccaforte. Cristo visse la legge di Dio nell'umanità, e l'uomo può fare lo stesso se si afferra per fede a colui che è l'Onnipotente, per ottenere forza. Se egli si rende conto che non può fare nulla senza Cristo, Allora riceverà la saggezza da Dio. Ma egli deve conservare nel suo cuore l'amore di Cristo, e mettere in pratica le sue lezioni, pertanto, lui non dovrebbe amare Cristo, come Cristo lo ha amato? Non deve dimostrare a tutti quelli che si relazionano con lui che nel suo cuore c'è la presenza di Dio, più di quanto l'ha mai avuta prima? A causa delle sue maggiori responsabilità, egli deve avere una maggiore conoscenza di Dio, e deve testimoniare che questa fede viva che opera per amore purifica l'anima. Frequenti motivi di fallimento. Spesso gli uomini che si trovano in alte posizioni di fiducia non riescono a trovare tempo per la preghiera, pensano di non avere il tempo di educare le loro facoltà, al fine di rispondere all'influenza dello Spirito Santo. Ma se questi uomini si sedessero ai piedi del mansueto e umile Gesù, svolgerebbero le loro sacre attività confidando non in se stessi, ma nel loro Dio. Renderebbero a Dio il sacrificio di una vita nobile, abnegata che porta alla croce. Gesù sarebbe intronizzato nel loro cuore dandogli il potere fisico, mentale e morale per farlo conoscere agli altri. Dio desidera operare attraverso coloro a cui ha dato le capacità per compiere grandi cose. Quelli che occupano posti di responsabilità lo rappresentino davanti al mondo. Egli desidera che Cristo sia riconosciuto come il più grande maestro che il mondo abbia mai conosciuto, e che brilli attraverso le loro menti come luce nel mondo. Punto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli, cioè, che credono nel suo nome. Giovanni 1:12. Ma, affinché ciò possa accadere, Dio esige che ogni capacità intellettuale e fisica sia offerta come un obbligo consacrato a Lui. Alcuni uomini, non appena sono posti in posizioni di fiducia, si considerano dei grandi uomini, e questo pensiero, se albergato nell'anima, elimina il desiderio di illuminazione divina, perché solo la sua luce può far diventare gli uomini veramente grandi. Coloro che sostengono questo punto di vista soffocano la possibilità di ottenere la vera grandezza, perché in verità non vogliono essere illuminati dal sole di giustizia. Ma gli uomini non possono spegnere la luce della vita, nemmeno quando i loro occhi sono chiusi per non vederla. Il sole di giustizia continua a brillare nonostante che il povero e insensato strumento umano si circondi di tenebre create da lui stesso. Pericoli particolari che corrono coloro che occupano posti di responsabilità. Gli uomini che chiudono gli occhi di fronte alla luce divina, disconoscono in modo deplorevole sia le scritture che la potenza di Dio. Per loro, l'azione dello Spirito Santo non è gradito e attribuiscono le sue manifestazioni al fanatismo. Essi si ribellano contro la luce, e fanno tutto il possibile per eliminarla chiamando la luce tenebre e le tenebre luce. Si lamentano che gli insegnamenti di Cristo provocano eccitazione e fanatismo, e rendono incapaci coloro che li accettano per compiere i doveri della loro vita. Quelli che albergano e esprimono simili convinzioni, non sanno di cosa stanno parlando. Essi accolgono le tenebre, e tutto il tempo che queste anime sprovviste di Cristo sono mantenute in posizioni di responsabilità, la causa di Dio è in pericolo. Corrono il pericolo di aggrapparsi saldamente al nemico e quindi non potranno mai vedere la luce, e più a lungo rimarranno in questa disperata situazione, e meno possibilità avrà di ricevere Cristo e conoscere il vero Dio. La loro crescita spirituale sarà quindi incerta. Sotto l'influenza del loro leader sono sempre più determinati ad operare contro Cristo. Tuttavia, attraverso ogni rapporto, sia positivo o negativo, attraverso l'oscurità o l'antagonismo degli strumenti di Satana, il sole di giustizia brilla incessantemente allo scopo di reprimere il peccato, e per ravvivare lo spirito degli umili e contriti. Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Giovanni 6:68. Un'esperienza cristiana quotidiana è essenziale. Il vero valore degli uomini che si trovano in posizioni di responsabilità si manifesta quando hanno una quotidiana esperienza cristiana nelle cose di Dio. Le parole di Cristo suonano per loro come sublime musica. Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, testimonierà di me, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Giovanni 15:26. Se gli uomini accetteranno il ministero dello Spirito Santo, il più ricco dono che Dio possa dispensare, automaticamente impartiranno benedizioni a tutti quelli che si relazionano con loro. Ma Dio non può rivelarsi per mezzo di alcuni a cui sono state affidate responsabilità. Non può trasformarli in canali attraverso i quali la sua grazia, la sua compassione e il suo amore possano fluire, perché insultano la sua bontà esibendo uno spirito dominante verso quelli che considerano in errore e che necessitano rimproveri, eclissando così l'apostrofo, amore e la misericordia di Cristo per le loro passioni non santificate. Permettono al nemico di insinuarsi nei loro cuori e di conseguenza la loro vita rivelerà i suoi attributi. Essi sostengono che la parola di Dio li guida, ma le loro azioni dicono, noi non vogliamo la tua via, vogliamo continuare per la nostra strada. Mediante le loro parole, le loro opere e il loro spirito, quelli che seguono tale condotta stanno annotando nei libri del cielo un registro nel quale non vorranno leggere ciò che è stato scritto per il futuro, perché Dio non li valuta come loro valutano se stessi. Stanno abusando delle loro possibilità di prova e trascurano deplorevolmente gli alti privilegi a loro conferiti. Benché non trovano nulla nella parola di Dio per rivendicare le loro azioni o rispecchiare le loro opinioni, persistono nel seguire il loro cammino. Nel giorno del giudizio, quando tutti saranno giudicati, contro di loro si pronuncerà la seguente sentenza. Punto tu sei stato pesato sulla bilancia e sei stato trovato mancante. Daniele 5:27. L'amministrazione. Dio può affidare agli uomini denaro e ricchezze, ma non per questo essi devono insuperbirsi. Tutto quello che hanno lo hanno ricevuto in custodia, Dio glielo ha prestato, affinché sviluppino un carattere simile al suo. Sono sottoposti alla prova. Il Signore vuole vedere se sono degni delle ricchezze eterne. Se usano i beni del Signore per mettersi al di sopra dei loro simili, dimostreranno che sono indegni di ottenere un posto nel regno di Dio. Nel giorno della resa dei conti essi udiranno queste parole. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? E, se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Luca 16:11. Ma se quelli che sono suoi amministratori considerano i suoi tesori come un dono di Dio, e cercano di manifestare la compassione e la simpatia verso i loro simili, allora essi sono in armonia con il carattere di Dio, che diede il suo unigenito figlio per salvarli. Se loro valutano il valore delle anime in base al prezzo pagato per la loro redenzione, essi non agiscono secondo l'istinto naturale, ma manifestano gli attributi della mente e della volontà di Dio, e saranno dei canali attraverso i quali i generosi e amorevoli sentimenti di Dio potranno fluire verso l'umanità. La disgrazia e le avversità. Il Signore ha permesso che le disgrazie sopravvenissero agli uomini, che la povertà li opprimesse, che le avversità li affliggesse per provare quelli che sono stati maggiormente favoriti. Se quelli a cui egli ha affidato i suoi beni saranno fedeli, dichiarerà che sono degni di camminare col vestito bianco, come re e sacerdoti di Dio. Chi è fedele nelle cose minime, è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime, è ingiusto anche nelle grandi. Luca 16 e 10. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'apostrofo, ipocrisia, dell'invidia e di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella Scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra di apostrofo, inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 1 Pietro 2:1-9. La posizione non può santificare. Dio può accettare i sacrifici spirituali fatti da uomini che si trovano in posizioni di grande responsabilità mentre magnificano se stessi e lo disonorano? È stato fatto questo, e Dio guarda questo comportamento con dispiacere. Invece di crescere in Cristo, vivere la sua magnificenza e testimoniare i suoi attributi divini davanti al mondo, la loro crescita si è fermata a terra. L'io è considerato con grande importanza, e l'egoismo è presente nelle loro azioni. La devozione a Dio non esiste più. La vita spirituale in Cristo Gesù non è stata sviluppata. Dio non può dare la sua sapienza a uomini che considerano la loro posizione come scusa sufficiente per separarsi dai principi biblici al fine di adottare il proprio giudizio umano limitato, come se la loro posizione di responsabilità desse loro il diritto e il potere di parlare, di prendere decisioni e di elaborare dei piani e metodi che non sono in accordo con la volontà di Dio. Tali persone hanno bisogno di imparare che la loro posizione elevata non può santificare il cuore. Il Signore permette loro di mantenere certe posizioni di riguardo per provarle affinché rivelino il carattere di Dio, o quello dell'umanità debole e limitata, che mai è stata sottoposta completamente alla disciplina di Dio. Ma la posizione non ha il potere di sviluppare il carattere di un uomo. Dipende totalmente dall'uomo stesso manifestare se lui maneggia se stesso, questo significa che è Satana che maneggia l'uomo, o se sarà guidato dallo Spirito Santo. Per voi dunque che credete che essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare. 1 Pietro 2:7. Noi tutti abbiamo accettato Cristo come nostra giustizia? È stato posto con onore come pietra d'angolo? Le sue lezioni d'umiltà sono state ricevute e praticate? Sono state dimostrate nella nostra vita le sue lezioni di misericordia, di giustizia e l'amore di Dio? Dio è la sorgente della forza. Oh! Quanta debolezza manifestano gli uomini una volta separati dalla fonte della sapienza, e dal potere divino. Forse gli uomini non si esaltano nella propria magnificenza? Essi, non hanno forse dei sentimenti e tratti di carattere imperfetti, Da quando Cristo e la sua giustizia sono stati esclusi, gli uomini non hanno forse tessuto con l'egoismo tutto ciò che hanno toccato manifestandolo in modo persistente e decisivo nell'opera che realizzano? Non hanno forse trattato il messaggio di Dio con disprezzo? Non hanno forse manipolato i mezzi ricevuti come se avessero il diritto di farne ciò che vogliono? E quando questo mezzo è stato utilizzato per aprire nuovi campi, non hanno forse agito come se fosse un mezzo proveniente dal loro capitale personale, perché credevano d'aver diritto di appropriarsene? Non si è usato il denaro che è stato donato in offerta a Dio per le costruzioni di grandi edifici a Battle Creek, per dare prestigio all'opera, come si è detto, ma in realtà per dare l'opportunità a certi uomini di dimostrare le capacità e il talento che manifestano nell'amministrare queste grandi imprese commerciali? Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa, voi, che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. 1 Pietro 2:9-12. L'autosufficienza è negativa. Gli uomini come considerano l'opera del Signore, quando essi si sentono liberi d'essere disobbedienti, ingrati, irreligiosi, pregiudizievoli, rudi, pronti a servire se stessi piuttosto che il Signore? Quelli che hanno ricevuto degli incarichi sacri stanno forgiando il loro destino mediante lo spirito e il carattere che rivelano. Qualche volta pensano a come saranno valutate le loro opere durante il giudizio finale. Se la verità che è importante per questi ultimi tempi fosse un principio radicato nell'anima di coloro che collaborano con il Signore, quanto lotterebbero con ardore per ottenere la perfezione del carattere, per poter circondare le anime dei loro simili che si relazionano con loro di un'atmosfera vitalizzante, e santa che avrebbe rianimato i cuori degli umili e dei contriti. È una legge di Dio che chiunque crede nella verità, tale come è in Cristo Gesù, la farà sua. Le idee e le convinzioni della mente individuale cercheranno di esprimersi. Chiunque coltiva l'incredulità e la critica, chiunque si sente capace di giudicare l'opera dallo Spirito Santo, dimostrerà da quale spirito è animato. E la natura d'incredulità, e della resistenza alla grazia di Dio si farà sentire in loro. La mente dominata da simili principi, cercherà di attirare a sé molte anime. Tutti quelli che camminano insieme agli infedeli, ben presto saranno imbevuti del loro spirito, condivideranno con gli altri i loro pensieri, i loro risultati delle loro ricerche e dei sentimenti che spingono le loro azioni, perché non è cosa facile reprimere i motivi che ci inducono all'azione. Alcuni, che si suppone, amino e siano consacrati a Dio, agiscono contro di Lui e la sua opera. Altri hanno posto la loro fiducia su di loro, ma l'inganno li copre come con un manto. Le loro menti sono spinte da un'energia instancabile e incontenibile, sono bramosi di rivelare i loro sentimenti. Pertanto certi semi sono seminati ovunque. Mediante un sentimento parzialmente espresso, essi seminano dubbi e provocano incredulità. Questi sono quelli che non sono in armonia con le testimonianze, perché alcuni uomini con alte cariche hanno espresso il loro disaccordo con loro, perché le testimonianze non coincidono con le loro opinioni, ma al contrario condannano ogni traccia di egoismo. I mali di un consolidamento non consacrato, pagina 291. Tutto quello che è stato progettato riguardo al consolidamento, dimostra che gli uomini cercano di afferrare lo scettro del potere e mantenere il controllo sulle menti umane. Ma Dio non collabora con queste persone né con le loro concezioni, perché la voce che ora hanno nella causa di Dio non è la voce del Signore. Essi si sono dimostrati indegni di occupare il posto di saggi amministratori, perché usano il loro potere per privare gli uomini dei loro diritti, per beneficiare se stessi. Ci sono stati casi di apparente generosità, ma Dio conosce i motivi che li hanno spinti, e non accetterà le loro offerte fino a quando non si pentiranno e diventeranno facitori coscienziosi della sua parola. È necessario essere uniti con la divinità. C'è un gran bisogno d'unità nell'opera e nella causa di Dio, ma per lungo tempo sono state esercitate delle influenze negative tendenti a creare ostilità, e gli uomini che credono di avere il potere nelle loro mani, si preoccupano poco di questo. Dentro di sé dicono, quando il consolidamento sarà perfezionato, dimostreremo chi comanda qui. Allora metteremo tutte le cose a posto. Ma in realtà non potranno fare quest'opera. Come individui e come membri della Chiesa di Dio, abbiamo bisogno di comprendere l'opera speciale che ci è stata affidata. Paolo scrive a Timoteo. Bada a te stesso e all'apostrofo, insegnamento, persevera in queste cose perché, facendo così, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. 1 Timoteo 4:16. Abbiamo un'opera molto importante davanti a noi. A me, dico, che sono il minimo fra tutti i santi, scrive Paolo, meno è stata data questa grazia di annunziare tra i gentili le insondabili ricchezze di Cristo, e di manifestare a tutti la partecipazione del mistero che dalle più remote età è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo, affinché per mezzo della Chiesa, nel tempo presente sia manifestata ai principati e alle potenze nei luoghi celesti, la multiforme sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore, Cristo Gesù. Efesini 3:8-11. Ora, figlio d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele, quando dunque udrai qualche parola della mia bocca, avvertili da parte mia. Quando avrò detto all'empio, empio, per certo tu morirai. E tu non avrai parlato per avvertire l'empio che si allontani dalla sua via, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma, se tu avverti l'empio che si allontani dalla sua via, e quello non se ne allontana, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Ezechiele 33:7-9. Quando io avrò detto al giusto che per certo egli vivrà, se egli confida nella propria giustizia e commette l'iniquità, tutti i suoi atti giusti non saranno più ricordati, e morirà per l'iniquità che avrà commessa. Quando avrà detto all'empio, per certo tu morirai, se egli si allontana dal suo peccato e pratica ciò che è conforme al diritto e alla giustizia, se rende il pegno, se restituisce ciò che ha rubato, se cammina secondo i precetti che danno la vita, senza commettere l'iniquità, per certo egli vivrà, non morirà, tutti i peccati che ha commessi non saranno più ricordati contro di lui, egli ha praticato ciò che è conforme al diritto e alla giustizia, per certo vivrà. Però i figli del tuo popolo dicono, la via del Signore non è giusta, ma è la via loro che non è giusta. Quando il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, egli muore a motivo di questo, e quando l'empio si allontana dalla sua impietà e cammina secondo il diritto e la giustizia, a motivo di questo, vive. Tuttavia voi dite, la via del Signore non è giusta. Io vi giudicherò ciascuno secondo le vostre vie, o casa d'Israele. Ezechiele 33:13-20. La salvezza delle anime è l'opera più importante di tutte. La salvezza delle anime umane riveste un interesse infinitamente superiore a ogni altra attività su questa terra. Chiunque si trova sotto l'influenza della verità, e attraverso la fede è reso partecipe dell'amore di Cristo, e quindi, grazie a questo fatto è scelto da Dio per salvare gli altri. Egli ha una missione da compiere nel mondo. Deve diventare un collaboratore di Cristo nel far conoscere la verità come è in Gesù. E quando gli uomini che operano in qualsiasi ramo dell'opera cercano di dominare le menti e i talenti degli strumenti umani del Signore, si attribuiscono certe qualifiche sopra i loro simili che non sono in grado di mantenere senza commettere ingiustizia e iniquità. Il Signore non ha mai nominato nessuno come giudice, sia verbalmente sia per iscritto. Ci sono uomini il cui carattere e la cui vita testimoniano che essi sono dei falsi profeti e ingannatori. Non dobbiamo ascoltarli né tollerarli. Ma coloro che sono usati da Dio, sono sotto il suo controllo, e Lui non ha designato degli uomini con giudizio umano e di mentalità ristretta perché li critichino e li condannino, perché emettano un giudizio e rifiutino l'opera che fanno, poiché ognuna delle idee di questi servi di Dio non coincide con quella che questi uomini suppongano sia la verità. Fallibilità dei giudizi umani. Gli uomini possono diventare esattamente ciò che erano i farisei, molto svegli nel condannare il più grande maestro che il mondo abbia mai conosciuto. Cristo ha dato prove inequivocabili che egli era inviato da Dio, e tuttavia, i dirigenti giudei assunsero il compito che il nemico gli suggeriva di fare, e accusarono di violare il sabato, il creatore e il Signore del sabato. Oh, come sono insensati gli uomini! Come sono deboli! Anche oggi ci sono persone che si comportano nello stesso modo. Molti pronunciano dei giudizi per quanto riguarda l'opera di Dio, perché essi sono stati addestrati a fare ciò che il Signore non ha mai chiesto loro di fare. Sarebbe molto meglio che essi si umiliassero davanti all'Eterno, e cercassero di non toccare l'arca dell'Altissimo, affinché l'ira del Signore non cada sopra di loro, poiché il Signore qualche volta ha parlato attraverso di me, io testifico che hanno assunto il compito di criticare e pronunciare giudizi insensati, ed io so che tutto questo non è corretto. Sono solo uomini limitati, ed essendo loro stessi confusi, pensano che anche gli altri siano nell'errore. Questi uomini che hanno la presunzione di giudicare gli altri, dovrebbero avere una visione più ampia e dire, se le dichiarazioni degli altri non sono in accordo con le nostre idee, dobbiamo considerarle eresie. Dovremmo noi, uomini non ispirati, assumerci la responsabilità di dire che questo o quell'altro non deve essere stampato? E se ancora persistono nell'aggrapparsi alle proprie opinioni, scopriranno che il Signore non li appoggia. Forse credono che tutto quello che presentano sia infallibile? Credono che non ci sia ombra d'errore o equivoci nelle loro affermazioni? Non potrebbero gli altri uomini, che come loro danno prova d'essere guidati e istruiti da Dio, scoprire che nell'opera di questi uomini vi siano dichiarazioni che non concordano pienamente col loro punto di vista, e ordinargli con tutto rispetto che le eliminino? Non è stata sufficiente la nostra esperienza passata? Riusciremo mai a comprendere le lezioni che Dio vuole che noi impariamo? Riusciremo mai a capire che le coscienze degli uomini non devono essere sotto il nostro comando? Se sono state fatte delle nomine concernenti l'opera che è stata fatta a Battle Creek, scioglietele, e ricordatevi che il Signore, il Dio infinito, Non ha posto nessuno nel posto che essi occuparono in Minneapolis e che da allora hanno occupato. Non possiamo essere la coscienza dei nostri fratelli. Sono molto preoccupata che gli uomini pretendono di essere la coscienza dei loro simili. Lasciate che il Signore operi secondo i suoi propri strumenti. A molti chiederà conto riguardo al loro operato domandando, chi ha messo nelle vostre mani questa responsabilità? Io non mi sento libera di porre i miei scritti nelle mani di uomini che credono che il loro compito consista nello svolgere il ruolo di censori nei confronti dei loro fratelli. Fratelli miei, che avete posti di fiducia, non volete imparare a discernere le vostre mancanze e indossare l'armatura della giustizia? Non volete essere vigili e critici verso il vostro spirito, temperamento e parole come lo siete verso gli altri, affinché il Signore non sia disonorato e la sua verità non sia travisata? Qualora lo vorreste veramente fare, il vostro discernimento migliorerà notevolmente. La verità, la parola vivente, diventerà come un fuoco rinchiuso nelle vostre ossa. Un fuoco che risplenderà nitido, e sarà inconfondibile nel rappresentare Cristo davanti al mondo. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Matteo 5:16. Quelli che vogliono giudicare e si erigono a censori, non si rendono conto dove li porterà il pretendere di avere il controllo sugli altri? Se è così, dove è finito il loro discernimento spirituale? Come possono vedere il granello nell'occhio del fratello, mentre c'è una trave nel loro occhio? Oh, se mai ci fu un tempio sulla terra che ebbe bisogno di purificazione, le istituzioni di Battle Creek ne hanno bisogno adesso. Non vogliamo cercare il Signore con umiltà per poter dare il messaggio alla Chiesa di Laodicea in modo chiaro e distinto? Dove sono le sentinelle di Dio affinché vedano il pericolo e diano l'allarme? Siate certi che riceverete dei messaggi attraverso labbra umane, che saranno ispirate dallo Spirito Santo. Grida a piena gola, non ti trattenere, alza la tua voce come una tromba, dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano giorno dopo giorno. Come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonato la legge del suo Dio. Isaia 58:1-2. Siamo soldati di Cristo, ed Egli è il capitano della nostra salvezza, e noi siamo sotto i Suoi ordini e sotto i Suoi regolamenti. Dobbiamo indossare la Sua armatura, e dobbiamo marciare sotto la Sua bandiera. Per costruire il regno di Cristo, dobbiamo sottomettere non i nostri fratelli ma i nostri nemici. Essendo dei collaboratori del Signore, dobbiamo indossare la sua intera armatura e lavorare come se fossimo davanti all'universo celeste. Che ognuno faccia il suo dovere come il Signore ci ha chiesto. Per ulteriori studi, Testimonies, volume 2, p. 503, volume 4, da pagina 84 a pagina 87, 413 e volume 9. Da pagina 19 a pagina 29, 281284. Il bisogno della guida divina. Cristiania, Norvegia, 1 ottobre 1885. Caro fratello, sono rimasta molto dispiaciuta nel sapere che dalle sue istruzioni, i fratelli cercano di rallentare l'opera che si stava realizzando nelle riunioni generali di. Lei non avrebbe dovuto dare dei consigli sbagliati, e non avrebbe dovuto dare ai fratelli dei compiti che loro non erano in grado di svolgere saggiamente. Sia prudente nel restringere l'avanzamento dell'opera in qualsiasi luogo. In molti posti c'è molto lavoro da fare, E certamente non è corretto limitare l'opera specialmente nei campi missionari. Dopo aver esaminato le cose con attenzione e spirito di preghiera, mi misi a scrivere come faccio di solito con i miei appunti di viaggio. Desideravo presentare questo problema in modo tale da non scoraggiare gli operai che stavano lavorando nel loro sforzo di fare qualcosa, ma nello stesso tempo volevo segnalare di non agire in modo estremista riguardo ai loro piani di lavoro. Gli operai stavano lavorando molto bene, ed erano stati incoraggiati e consigliati a continuare il lavoro. Ci sono uomini in che avrebbero dovuto dare un sostegno attraverso i fondi necessari affinché la causa potesse proseguire. Loro dovranno dare la precedenza allo sviluppo dell'opera anziché alla crescita nella grazia e nella conoscenza. È necessario che lei e i suoi collaboratori guardiate questo problema da un punto di vista diverso. Innanzitutto avrebbe dovuto studiare a fondo il piano dell'opera, e quindi domandarsi se $5,000 non era un debito troppo grande riguardo all'importante compito in cui erano impegnati questi operai. La sua influenza avrebbe dovuto essere esercitata in modo tale da indurre la gente a vedere l'importanza dell'opera, e rendersi conto che era loro dovere far fronte all'emergenza. Avrebbe dovuto seguire i miei consigli. Ma se i nostri fratelli si sentono liberi di interrompere l'opera quando il denaro per sostenerla non arriva, allora l'opera non sarà bloccata solo a Oa ma in ogni altro stato dell'Unione. Se i nostri operai progrediscono in qualche luogo, non fermateli né ditegli, arrivate fin qui e non oltre. Mi rattrista sapere che hanno chiuso la scuola A. Vedo che i fratelli inviati non hanno preso alcun provvedimento per far avanzare l'opera, e non hanno sollecitato i donatori per sostenere i costi. Nell'associazione ci sono uomini ricchi che si sono lamentati dei debiti contratti, perché questo denaro avrebbe dovuto sostenere gli operai. Mentre i rimproveri e lo scoraggiamento dilagava in mezzo agli operai, è stata lasciata un'impressione su coloro che hanno i mezzi e hanno tutti i diritti di obiettare su qualsiasi impresa che esiga denaro. Special Testimonies to Ministers and Workers, Serie A, numero 6, 1896 da pagina 56 a pagina 60. Quando la vigilanza personale è incompatibile. Il Signore non le chiede di adottare un simile comportamento nei riguardi degli operai, o in qualunque altro posto dove non si sentono liberi di continuare ad avanzare a meno che prima di procedere non la consultino, e chiedano il suo giudizio sulla questione. Io non posso sostenere l'idea che lei debba esaminare ogni dettaglio dell'opera. Se io lo facessi, il risultato sarebbe che nessun operaio avrebbe più il coraggio di esercitare il proprio giudizio su qualsiasi cosa. Gli operai tenderebbero ad aderire all'opinione e al giudizio di un solo uomo, e il risultato sarebbe che verrebbero ridotti all'inefficienza a causa della sua inattività. Esistono troppe persone di questo tipo che non valgono nulla. Le scrivo questo, perché sono profondamente preoccupata di questa situazione. Noi non stiamo facendo nemmeno la metà del lavoro che dovremmo fare. È vero che la scuola deve essere sostenuta, ma questo non ci deve impedire di sostenere anche le altre scuole. Abbiamo bisogno di scuole primarie in località differenti per poter preparare i giovani per le nostre scuole superiori. Forse a lei potrebbe sembrare saggio chiudere la scuola, ma io non vedo alcuna saggezza in questo. La chiusura di questa scuola getterebbe il discredito su tutto quello che la gente ha fatto e la scoraggerà nel fare ulteriori sforzi nell'avanzamento dell'opera. Non riesco a vedere quale guadagno porti questo suo atteggiamento, né credo che tutto questo sia in accordo con l'ordine di Dio. Tutto questo comporterà dei pregiudizi non solo verso quelli che si sono lamentati del debito, ma anche agli operai. Gli uomini che hanno delle proprietà, ed avrebbero potuto aiutare in quest'impresa, respireranno più liberamente. Questi uomini ricchi saranno incoraggiati a non fare più di quello che hanno fatto finora per la causa, anzi a fare ancora di meno. Essi si sentiranno liberi di lamentarsi su tutto ciò che richiede un ulteriore sborso di denaro. L'opera non è stata circoscritta al consiglio di Dio. Oh, possa il Signore guidarla! Non dovrebbe mai permettere che i mormorii la inducano ad agire, e tuttavia, a volte lei lo ha fatto. Non prenda mai la decisione di limitare e ridurre l'opera a meno che sia convinto che lo Spirito del Signore la induca a farlo. I nostri fratelli stanno collaborando con le missioni estere, ma l'attività missionaria locale ha bisogno del suo aiuto così come anche quelle estere. Dobbiamo fare degli sforzi per dimostrare ai nostri fratelli le necessità della causa di Dio, e presentare il bisogno di utilizzare i mezzi che Dio gli ha affidato per far progredire l'opera del Maestro, sia in patria che all'estero. A meno che quelli che possono contribuire nell'opera A, si sveglino e comprendano qual è il loro dovere, altrimenti non riconosceranno l'opera di Dio, quando si udrà il grido del terzo angelo. Quando la luce risplenderà per illuminare la terra, invece di venire in aiuto al Signore, essi vorranno frenare l'opera affinché si conformi alle loro idee ristrette. Mi permetta di dirle che il Signore agirà in maniera eccezionale in quest'opera finale, ma in modo del tutto diverso riguardo ai piani fatti dall'uomo. Tra noi ci saranno persone che vorranno sempre controllare l'opera del Signore, e dettare ogni movimento, che si dovrà fare quando l'opera avanza sotto la guida di questo angelo, che si unisce al terzo per dare il messaggio che deve essere comunicato al mondo. Dio userà modi e mezzi con i quali si vedrà che Egli sta prendendo le redini nelle proprie mani. Gli operai saranno sorpresi dai mezzi semplici che Dio userà per realizzare e perfezionare la sua opera in giustizia. Coloro che consideriamo dei buoni operai, dovranno avvicinarsi a Dio, perché avranno bisogno del tocco divino. Avranno bisogno di bere abbondantemente dalla sorgente dell'acqua della vita, affinché possano discernere l'opera del Signore in ogni particolare. Certo, i servitori di Dio possono commettere degli errori, ma si dovrebbe dare loro la possibilità di correggerli e imparare ad essere cauti, nel lasciare l'opera nelle loro mani. Uso del giudizio individuale. Orebro, Svezia, 28 ottobre 1885. Cari fratelli, la mia preghiera è che il Signore sia con voi con grande potenza durante la prossima riunione della Conferenza Generale. Alcuni saranno assenti anche se volevate che fossero presenti, però Gesù è il vostro sostegno. Io sinceramente spero e prego che quelli che hanno responsabilità in Michigan, New England, Ohio, Indiana e altri stati, abbiano una visione più ampia dell'opera di quanto l'abbiano avuta fino ad ora. Spero che lo stato del Michigan progredisca. Mi dispiace che ci sia mancanza di ampiezza mentale e capacità di vedere oltre. Gli operai del Signore dovrebbero essere istruiti ed addestrati per i campi missionari. Abbiamo bisogno di missionari ovunque. Abbiamo bisogno di uomini e donne che si dedichino senza riserve all'opera, portando così molti figli e figlie al Signore. Il giudizio individuale deve essere esercitato. Mi è stato mostrato che i responsabili dovrebbero evitare certi atteggiamenti che sono pregiudizievoli per l'opera di Dio. Gli uomini che occupano posizioni importanti non devono comportarsi da padroni sull'eredità di Dio, né disporre di tutto ciò che si trova intorno a loro. Troppe persone hanno indicato una linea prescritta, e pretendevano che altri la seguissero nell'opera. Gli operai hanno cercato di seguirla con una fede cieca, senza esercitare giudizi personali riguardo al tema che avevano tra le mani. Se quelli che sono stati posti come amministratori non fossero stati presenti, Avrebbero eseguito le sue istruzioni esattamente nello stesso modo. Ma nel nome di Cristo, io la prego di non farlo mai più. Dia agli uomini la possibilità di esercitare il proprio giudizio individuale. Gli uomini che seguono l'indicazione di altre persone, e sono disposti a far sì che un altro pensi per loro, non sono idonei ad avere delle responsabilità. I nostri dirigenti sono negligenti su questo tema. Dio non ha dato a certe persone in particolare, tutta la capacità mentale che esiste nel mondo. Gli uomini che occupano posti di responsabilità dovrebbero dare credito agli altri e accettare il loro criterio, la loro capacità di ragionamento e perspicacia, e dovrebbero ritenerli all'altezza di realizzare l'opera che gli è stata comandata. I nostri dirigenti hanno commesso un grande errore nel dare agli operai tutte le indicazioni da seguire. Il risultato conseguito è stata una mancanza di iniziativa da parte degli operai, perché hanno dipeso da altri per tutti i loro piani, ed essi stessi non hanno assunto nessuna responsabilità. Se gli uomini che hanno preso su di sé le loro responsabilità uscissero dalle nostre fila o morissero, in quali condizioni si troverebbero le nostre istituzioni? I leader dovrebbero delegare le responsabilità agli altri, e permettergli di progettare dei piani e di ideare dei mezzi e metterli in pratica, allo scopo di accrescere le esperienze. Date loro una parola di consiglio quando è necessario, ma non toglieteli dall'opera perché pensate che i fratelli stiano sbagliando. Dio si impietosisce della sua causa quando si segue senza discutere la mente e i piani di un solo uomo. Dio non sarebbe onorato se esisterebbe questo stato di cose. Tutti i nostri operai devono avere l'opportunità di esercitare il proprio giudizio e discrezione. Il Signore ha dato a tutti dei talenti, e desidera che questi talenti siano utilizzati. Egli ha dato all'uomo l'intelletto, e vuole che l'uomo pensi con la propria testa, e quindi egli deve programmare, ideare e pianificare, invece di dipendere solo dagli altri. Sono certa d'aver parlato di queste cose già altre volte, ma constato di non vedere alcun cambiamento nelle vostre azioni. Vorremmo che tutti i nostri uomini responsabili deleghino le responsabilità sugli altri. Assegnate alle altre persone alcuni compiti che li obbligano a tracciare dei piani e ad usare il loro giudizio. Non li educate affinché dipendano da voi. I giovani devono essere addestrati a pensare e un giorno diventare delle valide guide. Fratelli miei, non credete per un solo istante che il vostro modo di operare sia perfetto, e che quelli che sono relazionati con voi debbano essere la vostra ombra, l'eco delle vostre parole e delle vostre idee ed eseguire i vostri piani. Special Testimonies to Ministers and Workers, Serie A, NR.6, 1896 da pagina 61 a pagina 65. I risultati nel seguire gli altri. Ci sono uomini che oggi dovrebbero essere delle persone sagge, affidabili, ma purtroppo non lo sono, perché sono stati educati ad eseguire i piani degli altri. Hanno permesso agli altri di dirgli esattamente cosa dovevano fare, per cui le loro capacità intellettuali sono state sminuite. La loro mente si è ristretta al punto che gli impedisce di comprendere le esigenze dell'opera. Essi sono semplicemente delle macchine che devono essere spinte dal pensiero di un altro uomo. D'altra parte, non pensate che gli uomini che seguono le vostre idee siano gli unici di cui ci si possa fidare. Forse, a volte avete pensato, che poiché loro stanno eseguendo la vostra volontà, sono gli unici da cui potete dipendere. Se qualcuno esercita il proprio giudizio che differisce dal vostro, voi vi dissociate da questa persona perché non potete più fidarvi di essa. Togliete le vostre mani dall'opera, e non tenetela nella vostra presa. Voi non siete gli unici uomini di cui il Signore si vuole servire. Lasciate che egli possa utilizzare i talenti che lui ha dato agli altri uomini, affinché l'opera possa avanzare. Date al Signore la possibilità di utilizzare le menti degli uomini. Stiamo perdendo molto a causa dei nostri piani e delle nostre idee ristrette. Non impedite l'avanzamento dell'opera, anzi permettete al Signore di operare per mezzo di chi vuole Lui. Educate, incoraggiate i giovani a pensare e ad agire, a ideare e a pianificare, affinché abbiano una moltitudine di consiglieri. 2. Mio cuore soffre molto nel vedere i presidenti delle conferenze selezionare le persone secondo le loro preferenze per lavorare nei campi missionari. Scelgono quelli che non differiscono dalle loro idee, e che si limitano ad agire come macchine. Nessun presidente ha il diritto di fare questo. Lasciate che anche gli altri facciano dei piani, e se qualcuno fallisce in qualcosa, non lo prendete come prova della loro incapacità. I nostri uomini più responsabili hanno dovuto imparare ad usare il loro giudizio mediante una disciplina prolungata. Varie volte hanno dimostrato che il loro lavoro avrebbe dovuto essere migliore. Il fatto che gli uomini commettono errori, non ci dà il diritto di considerarli inadatti. Quelli che credono che i loro metodi siano perfetti, stanno commettendo errori grossolani, ma gli altri non sono più saggi di loro. Presentano i loro successi ma nascondono i loro errori. Pertanto, siate buoni e abbiate considerazione per tutti quelli che entrano a far parte nell'opera come operai per il Maestro. Alcuni dei nostri uomini più responsabili hanno fatto alcuni piani sconsiderati e nonostante ciò sono andati avanti credendo che questi piani erano perfetti. Invece, avevano bisogno di collaborare con altre persone dotate di mentalità e carattere diversi. Avrebbero dovuto associarsi con altri uomini capaci di vedere le cose da un punto di vista completamente differente. Solo così sarebbero stati aiutati nei loro piani. È una follia affidare l'opera missionaria ad un solo uomo, in modo tale che la modella e la conforma in accordo al suo giudizio, e secondo la sua immaginazione malata. Uomini di vedute ristrette, che mancano di una visione più ampia, sono squalificati per imporre il loro sigillo sull'opera. Coloro che desiderano controllarla, credono che nessuno possa farlo meglio di loro, e allora la causa ostenta il marchio dei loro difetti. Per ulteriori approfondimenti, Testimonies, volume 9, pp. 187, 284, Gospel Workers, pagina 303, 304, 484, 485, 488.